Questa mattina abbiamo maggiormente tempo per uno scambio dopo le mie riflessioni. Cercherò quindi di proporre alcuni pensieri in modo tale che ciascuno poi possa farne uno spunto per aggiungere altre riflessioni proprie. Questa mattina ci occupa il quesito del rapporto tra ciò che è interiore nell'essere umano e ciò che è esterno, il mondo interiore e il mondo esterno. Va bene così il volume, Ugo? Troppo forte? Ieri sera qualcuno si è lamentato che non era forte abbastanza, va bene così? Non si sente? O è troppo forte? Va bene così. Una prima riflessione potrebbe essere il guardare al modo in cui l'uomo moderno, l'uomo di oggi, vive la percezione dei sensi. La percezione sensibile. Potremmo dire che c'è una specie di ipnosi della percezione sensibile. Si viene bombardati da tanti impulsi di percezione. L'uomo d'oggi è proprio cattivato, il mondo che lo circonda è fatto per bombardarlo di impulsi percettivi, per cui l'essere umano viene quasi costretto a rivolgersi verso questi impulsi di percezione, dove dei 12 sensi di cui parla Rudolf Steiner, nella scienza dello spirito si parla di 12 sensi, non di 5, di questi 12 sensi viene privilegiato in un modo quasi esclusivo l'occhio, il vedere. C'è una magia del vedere. Pensate non soltanto a quello che a tutti gli impulsi visuali che ci vengono incontro attraversando la stazione termica, per esempio. Migliaia di impulsi visuali, ma poi il raddoppiamento col mondo dello schermo. Pensate a quanti impulsi visuali l'uomo d'oggi riceve nel suo rapporto con lo schermo. Abbiamo sempre più esseri umani che vivono quasi l'intera giornata davanti allo schermo. Del computer, per esempio, è uno schermo. È un rapporto con impulsi visuali, con impulsi visivi. Questa malia, questo incantesimo del visibile, del vedere tutto, del guardare tutto, esteriorizza l'uomo in un modo straordinario. Questo è il primo pensiero che volevo sottoporre alla vostra riflessione. Lo costringe dall'inizio alla fine della giornata a proiettarsi fuori di sé, e siccome questa valanga di impulsi di percezione è così inarrestabile, non trova quasi mai il tempo di rientrare nella sua interiorità per gestire la reazione. Quindi si trova a quasi soltanto reagire. E questi impulsi, pensate al mondo della reclame, che non soltanto si vede, ma se siamo davanti al televisore, non soltanto si sente, ma se siamo davanti al televisore si vede, qual è l'intento tacito del mondo della reclame? È quello di togliere a colui che guarda, a colui che ascolta, la possibilità di decidere lui che posizione vuole prendere di fronte al messaggio che gli viene dato. In altre parole, il messaggio stesso vorrebbe decidere per il colui che guarda quale reazione lui dovrà avere. Quindi si tratta proprio di un mondo in fondo disumano, perché fa di tutto per togliere al singolo, alla persona umana, la sua capacità di esercire a partire dall'interiorità la libertà. Questo prodotto vuole essere comprato, quindi questo prodotto vuole decidere per me il modo in cui io devo reagire. Questo fissarsi sulla percezione sensibile, sul veduto, su ciò che si vede, vedere tutto, guardare tutto, e poi raccontare che cosa ho visto, che cosa hai visto, si trasforma poi nel rapporto col mondo sovrasensibile, col mondo spirituale. C'è nell'umanità di oggi una specie di raddoppiamento. Tutto il modo di prendere droghe, per esempio. Sto semplificando un po' le cose, ma vedrete che è giustificato ciò che dico. In fondo si tratta, c'è l'intento in tanti esseri umani, in America questo si vede ancora più forte, più reale, attraverso vari tipi di droghe, di riuscire a vedere qualcosa che non è più materiale ma che è spirituale. Quindi è un intento di raddoppiare il mondo della visione. Questo raddoppiare il mondo della visione sarebbe il primo gradino, quello che Rudolf Steiner chiama il primo gradino della percezione sovrasensibile. Il primo gradino della percezione sovrasensibile lui la chiama l'immaginazione. E col termine tecnico del cammino interiore, se volete, di immaginazione, Steiner vuol dire il primo gradino, la prima conquista che si fa quando si comincia ad esperire lo spirituale è il percepire l'invisibile, ciò che normalmente agli occhi fisici non è visibile. Ora, in un certo senso, servirsi di questi strumenti corporei, perché la droga, lo specifico della droga è che l'essere umano vuole aiutarsi attraverso il corpo, attraverso ciò che ingerisce nel corpo, vuole aiutarsi ad assurgere a questo gradino di percezione spirituale. Non vogliamo subito decidere se si tratti di allucinazioni, se si tratti di illusioni o di vere e proprie immaginazioni, ciò che si vede. A me prima adesso sottolineare il fatto psicologico fondamentalissimo che ci risottolinea il carattere fondamentale della ricerca dell'uomo d'oggi, che c'è la tendenza ad essere soddisfatti di questo vedere, come se il vedere, in base ad allucinogeni per esempio, come se il vedere qualcosa che altri non vedono fosse già di per sé qualcosa di interessante o qualcosa di importante. E a questo punto dobbiamo chiederci: che cosa ho io quando, oltre a vedere ciò che vedono tutti gli esseri umani che hanno gli occhi fisici normali, comincio a vedere qualcosa che non è fisicamente visibile? Che cosa ho io allora? E la risposta della scienza dello spirito, straordinaria come ci possa sembrare, ma è vera, è: in fondo non ho ancora nulla, ho la percezione soltanto, la percezione del sovrasensibile. Ma se mi fermo alla percezione, e qui sto semplificando, sto come dire, riassumendo tantissimi fenomeni, perché i fenomeni dell'accesso al sovrasensibile sono tantissimi, ho sottolineato soprattutto il supporto materiale di qualcosa che si ingerisce nel corpo, soprattutto a livello di droga. Quindi, semplificando, vorrei sottolineare il fatto che quando io ho la percezione di qualcosa che altri non percepiscono, in effetti non ho ancora nulla, perché non so se si tratti di realtà o di non realtà. In base a che cosa penso io? Per il fatto che mi si proiettano delle immagini o delle visioni, visionari ci sono sempre stati nell'umanità. 5.000 anni fa eravamo tutti noi dei visionari meravigliosi. Quella che Rudolf Steiner chiama l'antica chiaroveggenza è il fatto che tutti noi, nei millenni passati, eravamo così congiunti con lo spirituale che vedevamo non soltanto il visibile come siamo abituati ora, ma vedevamo lo spirituale. Gli esseri umani hanno perso questa visione atavica, data per grazia, se volete, l'hanno persa, ed è bene che l'abbiano persa, perché ora abbiamo la possibilità, in chiave di cammino interiore, di riconquistare individualmente e liberamente i mondi spirituali. E ecco perché è importante conoscere le leggi moderne, scientifiche, dei passi da compiere per riconquistare l'esperienza dello spirituale. E il primo passo è questo convincimento, questo capire che quando io arrivo alla percezione del sovrasensibile, non devo fermarmi lì, è soltanto il primo passo. Pensate un esempio che ho portato diverse volte, un bambino piccolo di un anno e mezzo, con i genitori, con adulti, sale su una collina e arrivato in cima si vede nella valle dall'altra parte una terribile battaglia. Oggi non succede più, ma immaginiamo, capirete subito cosa voglio dire. Quindi due gruppi di persone, no? Dove c'è sangue, che ci sono morti, eccetera, è una cosa pericolosissima. Per cui gli adulti sanno, dobbiamo scappare via subito. La domanda che io ho sempre posto è questa: il bambino piccolo che cosa vede? Tutto e nulla. Da un punto di vista di integrità dell'occhio fisico, il bambino vede tutto ciò che vedono gli adulti, ma non vede la battaglia, non vede il pericolo. In base a che cosa gli adulti vedono la battaglia, vedono il pericolo, vedono l'urgenza di scappare via, altrimenti si rischia di essere coinvolti in questo processo. Questa capacità di interpretare la percezione non ha più nulla a che fare con la percezione, è una facoltà che sopraggiunge alla percezione, e la capacità, se volete, lo dico in un modo di nuovo riassuntivo, è la capacità di penetrare col pensiero la percezione. Questa capacità di penetrare col pensiero la percezione il bambino non ce l'ha ancora, e questo ci dimostra che è una capacità del tutto diversa dal percepire. L'essere umano di oggi che, in base alla droga per esempio, e vogliamo considerare tutto il servirsi della droga non dal suo lato negativo, non si tratta di condannare, in questi giorni non vogliamo condannare nulla, vogliamo costruire in positivo e comprendere le cose. Quindi prendiamo tutto il fenomeno della droga come l'intento, in fondo, in quanto intento positivo, pieno di buona volontà, di finalmente esperire qualcosa d'altro che non questo mondo fisico, è tutto fisico, è tutto materiale, che tutti conoscono. Quindi la volontà è buona in un certo senso, perché questo altro mondo che si cerca con la droga e che normalmente noi non esperiamo, c'è, quindi non siamo autorizzati a condannare il fenomeno della droga, ha un suo risvolto di bontà umana profondissimo, solo che ci troviamo a un livello evolutivo dove le cose vanno comprese, non basta avere questa buona volontà che in base all'ingerire elementi di natura, elementi di droga, vuole evincere, vuole carpire esperienze sovrasensibili. Ci sono leggi che gli dicono no, così non va, perché se tu lo fai in questo modo arrivi al punto del bambino, ti trovi di fronte a un mondo visivo senza nessuna capacità di sapere di che cosa si tratta. Vedi mille cose, fai come il bambino sulla collina che è tutto contento perché vede i colori, vede le bandiere, vede il colore del sangue, non sa neanche che è sangue. Il bambino può darsi che sia tutto contento, tutto felice di vedere questi. Gli adulti non sono mica contenti. Quindi c'è un risvolto tragico, se volete, di questo ricorso alla droga. Perché gli esseri umani vengono in fondo ingannati, c'è un enorme mercato dietro che vuole vendere queste cose, vengono ingannati perché non si rendono conto che raddoppiano il percepibile e quindi raddoppiano l'ipnosi, la captivazione che avviene attraverso il percepibile, quindi raddoppiano l'incapacità di reagire, l'incapacità di prendere posizione. Ora abbiamo due mondi, Il mondo a tutti accessibile, dove siamo bombardati dalla percezione, lo raddoppiamo. Abbiamo adesso un rapporto col soprasensibile che si ferma alla percezione. Si potrebbe dire, se mi permettete di esagerare un pochino, un raddoppiamento della disumanizzazione dell'uomo. E in questo campo la scienza dello spirito è seria, non è fatta per condannare, ma è fatta anche per dirci la verità, perché è una somma, quando si tirano le somme di un cammino di droga, per esempio, è una somma spesso molto tragica, perché da un lato si è compromessa la corporeità, spesso a livelli che non sono più recuperabili, perché alcuni processi di degenerazione del corpo non si possono invertire, con quali risultati poi? Con il risultato di una totale non libertà di fronte a queste immagini soprasensibili, perché sorge una esasperazione di bisogno di consumismo, che non se ne può fare a meno, e il fatto che non se ne possa fare a meno ci indica la non libertà, che è un fenomeno di estrema non libertà, perché non se ne può fare a meno. Sarebbe come un essere umano che arriva al punto da non poter più fare a meno di certe percezioni sensibili. In questo campo, la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, il fenomeno Rudolf Steiner è, per coloro qui che lo sentono per la prima volta, può essere interessante soltanto da un punto di vista di informazioni. Vanno prese come informazioni o come spunti di riflessione proprio. Steiner è un essere umano che pretende di aver passato tutta una vita nella percezione dell'invisibile, ma non soltanto, perché questo sarebbe del tutto non interessante. In base alla percezione è passato al secondo gradino, che lui chiama ispirazione, il gradino dell'interpretazione pensante di ciò che si vede, e poi soprattutto, perché in fondo la somma di questi due, della percezione e dei concetti, del pensiero che interpreta e dice cos'è questa percezione, il terzo gradino che li mette insieme i primi due, lui lo chiama l'intuizione, che è la conoscenza vera e propria. Ripete, se volete, in parallelo la conoscenza normale che noi abbiamo rispetto al mondo visibile. C'è la percezione, che corrisponde all'immaginazione, che è la percezione del soprasensibile. Poi, rispetto alla percezione normale, cosa c'è? C'è il pensiero che crea i concetti. Quando io dico questa è una rosa, faccio una cosa enorme che gli animali non sono in grado di fare. Io penso, sono io a dire che è una rosa. Ho raccontato alcune volte che, ma sono cose che capitano a tutti noi, a Monaco sono seduto su una panchina di un parco e vedo un cane che corre dietro a dei falchi che stanno dall'altra parte di un grande prato. I falchi si alzano e vengono a posarsi da questa parte dove era il cane prima. Il cane di nuovo di corsa e loro si alzano. Dall'altra parte l'ha fatto una ventina di volte, ma poi non è che ha smesso perché ha capito quelli volano. No, assolutamente. Se la compagine fisiologica di questo cane fosse rimasta dopo 20 volte così vitale come all'inizio, avrebbe continuato a correre di qua e di là. Il pensiero che dice ma è stupido perché quelli volano non li capirò mai, è un pensiero, cari amici. Un animale non è in grado di compiere il minimo pensiero. Guai a noi se gli animali cominciassero a pensare in questo modo. Perché potrebbero alla svelta dimostrarci di coltivare il pensiero un pochino più responsabilmente di quanto facciamo noi. Invece l'essere umano, non bambino, ma l'essere umano normale con la facoltà pensante, ci arriva subito. E se fosse al posto del cane non parte neanche la prima volta a correre per acchiappare. Perché sa e dice volano. Quindi questa interazione pensante con la percezione è il lato di interiorità Ecco il lato di interiorità. Ciò che ci occupa questa mattina è il rapporto tra l'esteriorità e l'interiorità. L'esteriorità l'ho riassunta adesso col concetto di percezione, e il mondo della percezione è ciò che viene verso di me dal di fuori. La mia interiorità è la presa di posizione in chiave pensante. E il mio pensiero fondamentale, anche per lo scambio che avremo dopo, è questo, che a me sembra, e penso che sia oggettivo, che viviamo in un tempo di disumana esteriorizzazione dell'uomo, perché gli stimoli che vengono dal di fuori sono così prepotenti, così virulenti, che vogliono loro decidere il modo di reagire dell'essere umano. Quindi vogliono togliergli la possibilità di interiorizzarsi e di essere lui in chiave riflessiva, in chiave pacata e pensante, in chiave individuale, perché le reazioni al mondo circostante, se vengono dall'interiorità, devono essere individuali, del tutto individuali, e questo spesso non si vuole, perché allora anche i giochi della manipolazione non sono più possibili. Viviamo quindi in una compagine culturale dove c'è un disequilibrio, un enorme squilibrio tra la prepotenza del mondo esterno e la nostra possibilità di essere ancorati nella nostra interiorità. Così come nella conoscenza ordinaria c'è la percezione esterna, il concetto prodotto dall'interno in chiave di pensiero che dice questo è questo, quest'altro è quest'altro, e in base al rapporto tra percezione e concetto pensante avviene la conoscenza vera e propria. Così nel rapporto con lo spirituale ci sono tre gradini, c'è un gradino della percezione, che Rudolf Steiner chiama immaginazione, c'è un gradino della risposta pensante conoscitiva, che chiama l'ispirazione, e questi due insieme, questo interagire tra interiorità e esteriorità, dalla conoscenza spirituale vera e propria che si chiama, che Rudolf Steiner chiama l'intuizione. Ora riprendiamo il fatto di percezione. Ci sono tre livelli di percezione. Adesso non parlo della percezione sensibile, quella la conosciamo tutti, ciò che gli occhi vedono quando guardiamo il mondo esterno. Ci sono tre modi fondamentali di far sorgere immagini interiormente. E questi tre modi fondamentali si riferiscono all'elemento corporeo, si riferiscono all'elemento dell'anima e si riferiscono all'elemento dello spirito. La differenza tra corpo, anima e spirito, non abbiamo il tempo di entrarci più diffusamente. Come caratterizzazione generale, diciamo che il corporeo è l'elemento di minima libertà. Spirituale, spirito è tutto ciò dove c'è un massimo di libertà, e l'anima oscilla tra l'elemento di non libertà che è il corpo. Quando l'anima scivola dalla parte del corpo, perde la sua libertà. Quando l'anima si apre alla dimensione dello spirito, diventa sempre più libera. Quindi l'anima è l'elemento della potenzialità, l'elemento di apertura, perché è potenzialmente rivolgibile sia al corporeo ed è potenzialmente rivolgibile anche allo spirituale. A livello di questi tre elementi fondamentali c'è una triplice dimensione dell'immagine, quindi della percezione sovrasensibile. Qual è l'immagine che proietta l'anima? Sono le immagini della fantasia, sono le rappresentazioni mnemoniche. Se io adesso dico la rosa, nessuno di voi qui in questo momento direttamente vede una rosa, non abbiamo la percezione sensibile della rosa, perché adesso non sto parlando di percezione sensibile, Sto parlando di percezioni, di proiezioni, di immagini a livello non più fisico. Cosa abbiamo noi della rosa in questo momento se pensiamo alla rosa? Una rappresentazione animica mnemonica. È una cosa molto misteriosa. Anche le immagini di sogno sono di questo tipo. E poi, in chiave prospettiva, il mondo dell'immagine in chiave di anima sono tutte le immagini della fantasia. La fantasia crea immagini in un modo artistico, e a seconda della creatività gli esseri umani sono più o meno artisti, nel senso di essere più o meno capaci di creare immagini di fantasia, perché l'immagine mnemonica mi riporta l'immagine di qualcosa che già c'è, che ho già visto. Invece la fantasia è una capacità di proiezione nel futuro, quindi una capacità di invenzione di immagini. Scrittori, anche pittori o artisti, sono artisti nella misura in cui sono capaci di inventare, di creare immagini che non c'erano mai state. La Pietà del Michelangelo, o il Davide, o i prigioni di Michelangelo, o la Sistina di Raffaello. Prima che un Michelangelo o un Raffaello architettassero queste forme di immagini, non c'erano. Quindi sia in campo mnemonico del passato, sia in campo di aprire in chiave proprio di creazione di immagini future, abbiamo nel campo animico l'immagine della fantasia. Quando l'elemento dell'immagine viene costruito, viene proiettato non più dall'anima, dall'elemento dell'anima, ma del corpo, abbiamo in senso tecnico ciò che si chiama allucinazione. L'allucinazione è un fenomeno specifico di proiezione di immagini dove l'elemento portante, l'elemento causale di questo proiettare le immagini è il corpo. In altre parole, il fenomeno della droga in fondo è una specie di preparazione, una specie di interazione con certi organi, specialmente gli organi vitali, che vengono alterati rispetto al normale in modo tale che vengono messi in grado di proiettare immagini, e queste immagini hanno tutte, se provengono dal corpo, se sono proiezioni di funzioni e di leggi formanti degli organi corporei, proiettano allucinazioni. Che cosa c'è di non giusto nelle allucinazioni? È il rapporto con la libertà. Se il fatto di allucinazione ci lasciasse altrettanto liberi quanto l'immagine di fantasia, andrebbe benissimo. Ciò che è non umano, intrinsecamente non umano, nel fenomeno dell'allucinazione, che poi è un fenomeno naturalmente molto complesso, lo sto riassumendo nel suo carattere fondamentale, è il fatto di un carattere di cattivanza, di un carattere di cogenza così forte che non lascia libero l'essere umano. E questo carattere di cogenza si manifesta nel fatto che un essere umano che ha allucinazioni si innamora talmente di queste allucinazioni che pensa di avere davanti a sé tutto il mondo spirituale squadernato e si crede molto più avanti nell'evoluzione di altri esseri umani. E qui vediamo il risvolto in fondo disumano. Da un altro lato ancora diventa disumano perché la comunicabilità diventa impossibile. Il mondo dell'immagine animica, dell'immagine di fantasia, dell'immagine mnemonica, resta nell'umano proprio per la sua comunicabilità. Questi artisti sono in grado di comunicarci le loro immagini, noi abbiamo un rapporto con queste immagini. Invece il mondo dell'allucinazione frantuma e singolarizza, personalizza talmente l'immaginificabile, ciò che si può rendere infatti l'immagine, che chiude ciascuno di noi in un mondo tutto suo. Nell'esperienza dell'allucinazione non c'è più comunicabilità, non c'è più linguaggio comune. Ecco il carattere di non libertà. E soltanto se siamo in grado di dire che all'essere umano viene tolta la sua libertà, abbiamo il diritto di sollevare delle remore o di avere delle remore. Non in base a comandamenti morali, non vanno prese le droghe. L'unico comandamento morale che esiste è l'interpretazione dell'umano. Se un fenomeno è umano e favorisce l'umano, è buono. Se è disumano e rende l'essere umano, meno comunicabile, meno capace di libertà, allora non è buono. Ma questo deve essere il criterio, non un criterio esteriore di comandamenti. Così come quando l'anima, perché diciamo è stufa di queste, di questo mondo di immagini che tutti hanno, l'immagine della percezione sensibile, no? Che ci rende sempre più stufi proprio perché ci bombarda continuamente, ed è stufa anche dell'immagine animica normale della fantasia o del ricordo, delle immagini mnemoniche, e si rivolge al corpo, così come ha la possibilità di rivolgersi al corpo per esprimere, e proprio queste immagini che provengono dal corpo sono proprio come spremute, è un processo di comprimere organi del corpo fisico, e questo comprimerli proietta queste immagini, che però hanno un carattere di non libertà. Così l'anima può rivolgersi allo spirito per chiedere allo spirito di aprire un mondo di immagine, un mondo di immagini che però, se sono veramente spirituali, se è lo spirito dell'uomo a proiettare le immagini, avranno il carattere opposto a quelle corporee, un carattere di massima libertà. Queste immagini che sorgono alla percezione sovrasensibile, in base all'interazione tra l'anima e lo spirito, queste Rudolf Steiner le chiama immaginazioni. E l'essere umano si rende conto di avere vere e proprie immaginazioni per il fatto che non si ferma lì, per il fatto che si dice: bene, adesso che comincio a vedere anche qualcosa di sovrasensibile a livello dello spirito, mi si dimostra che è a livello dello spirito e non a livello del corpo, proprio perché ho la libertà di non fermarmi lì. Proprio perché ho la libertà di dire a me stesso: adesso sono come un piccolo bambino nei confronti del mondo spirituale. Sono arrivato soltanto al punto di cominciare a vedere qualcosa, ma ancora mi manca la capacità di interpretarlo, di prendere posizione a livello pensante. Quindi si potrebbe dire il criterio fondamentale per sapere se una persona veramente comincia ad avere immaginazioni vere e proprie dello spirituale, lo dimostra in duplice modo. Prima di tutto, che non ne parla a nessuno, perché sa che non è soltanto l'inizio, che si è soltanto bambini, perché parlandone ad altri si parla di cose che non si è ancora in grado di interpretare, e vorrebbe dire che non si è ancora capito che quando si entra nella percezione spirituale, la compagine interiore, quindi di pensiero, di sentimento, di volontà, di colui che percepisce questo sovrasensibile, contribuisce essenzialmente al far sorgere queste immagini. Quindi il sorgere del gradino dell'immaginazione sta soltanto a dire, serve soltanto a dirci: adesso hai solo cominciato il cammino, devi continuare. Non devi fermarti qui. Se ti fermi al gradino dell'immaginazione, della percezione, della pura percezione del sovrasensibile, sarebbe meglio se tu non ci fossi arrivato. Perché un bambino in cima alla collina che vede tutto, non capisce nulla, non sa di che si tratta, e che adesso vorrebbe dare istruzioni ai genitori di come ci si deve comportare, è peggio che non un bambino che non vede nulla. E questa tentazione di quando si comincia a vedere qualcosa nel mondo spirituale, di credersi più avanti degli altri e di voler dare istruzioni, la tentazione è molto grande. E quindi sarebbe meglio in fondo non essere arrivati a questo gradino e restare nella normalità, diciamo, ragionevole della comunanza umana, oppure l'unica alternativa è di non fermarsi lì e di sapere che esistono altri due gradini. Cosa stanno a dirci questi tre termini? Immaginazione, ispirazione e intuizione. L'immaginazione è una parola che viene, faccio una breve spiegazione delle tre parole, che però ci dice parecchio sulla natura. Magus è il mago. Immaginatio, sono parole latine, sono tutte e tre parole latine, è questa azione magica della percezione, sia a livello animico, sia a livello della percezione sensibile esterna, sia a livello anche dell'allucinazione, sia a livello dell'immaginazione spirituale. L'immagine dell'immaginazione, da cui proviene la parola, è proprio l'incontrarsi di due cose che imprimono una cosa, imprime un sigillo su un'altra. Gli scolastici hanno parlato della specie impressa. Quando io vedo una rosa, cosa mi fa la rosa? Mi imprime l'immagine e sorge in me la specie impressa dell'immagine. Questa interazione, che dapprima è proprio una specie di contatto, siamo soltanto a livello del contatto tra due esseri. La rosa imprime l'immagine nella mia anima, nella mia sostanza animica. Questo imprimere l'immagine si chiama immaginazio. E perché è un'azione magica? È un'azione magica perché in questo primo incontro di contatto, proprio di contatto, non c'è ancora un'interazione tra le due interiorità. Vedete che è un incontro esterno, di contatto esterno. L'immagine si imprime come un sigillo, diciamo, no? Lascia la sua immagine impressa, si imprime nella mia sostanza animica spirituale e io ho l'immagine della rosa. Non c'è ancora nessuna interazione tra la mia interiorità di pensiero o di volontà e l'interiorità dell'anima di gruppo della rosa, per esempio, se c'è l'essere spirituale della rosa. Tutte queste domande sono ancora aperte. A livello di percezione, a livello di immaginazione, c'è soltanto l'imprimere di una immagine, un incontro esterno, un percepire la forma. Ora, quando io percepisco un essere umano, guardate com'è concreto e bello, cosa mi viene incontro di questo essere umano? Se lui non parla e io ho soltanto la percezione, soltanto l'immagine, questa immagine è la fisionomia dell'altro. E questa immagine fisionomica mi si imprime. Io ho dentro di me la forma del suo naso, la forma dei suoi occhi, la sua statura, la forma della testa. E anche i gesti, per esempio. I gesti non sono ancora parole, i gesti ci danno un incontro a livello di immagine. Le parole non ci vengono incontro a livello di immagini, la parola è già il livello ispirativo. Quindi, immaginatio è questa magia dell'incontro. È questa magia dell'imprimere l'immagine. E ciascuno di noi porta dentro di sé un'infinità di immagini impresse. Pensate a quante cose abbiamo visto nella nostra vita. Il gradino successivo, inspirazio, è uno spirare, è un respirare. Adesso succede qualcosa del tutto nuovo. Questi due esseri che si sono incontrati a livello di immagine, che si sono impresse l'immagine come un sigillo, del sigillo che cosa passa? Dove il sigillo viene impresso? Un sigillo con un nome. Metto il sigillo o il timbro sulla carta. Cosa passa dal sigillo alla carta? Nulla, soltanto il nome. Dell'interiorità del sigillo non passa nulla alla carta. Quindi il livello dell'immaginazione è ancora del tutto esterno, perciò io dicevo è la percezione a livello soprasensibile. L'ispirazione avviene in un tipo di rapporto dove i due esseri che si incontrano cominciano a sprigionare la propria interiorità, e questo è un livello del tutto nuovo. Quando l'altro comincia a parlare, io non ho più soltanto l'immagine del suo essere, della sua fisionomia che mi si imprime, mi dischiude la sua interiorità, comincia ad esprimersi, esprimere, comprime fuori, spreme fuori la sua interiorità. Adesso non ho più soltanto l'immagine del suo essere, comincio ad accogliere i suoi pensieri, forse le sue preoccupazioni di questo momento, la sua gioia. La gioia, io non la vedo, se volete, limitatissimamente, qualche volta neanche nell'immagine, perché ci sono anche esseri umani che non lasciano trapelare nulla di ciò che hanno dentro, a partire soltanto dall'immagine. Nei popoli latini un po' di più, ma se si va al nord bisogna ben che parli per sapere se gli va bene o se gli va male. Quindi vedete che questo gradino del dischiudere l'interiorità, il gradino della comunicazione, è un gradino del tutto nuovo. E questo chiama Steiner l'ispirazione. Nel gradino della percezione soprasensibile, quando io sono all'immaginazione, vedo un essere di luce davanti a me, per esempio. Ma come faccio io a sapere se è un diavolo o se è un angioletto? Dall'immaginazione non lo posso sapere, perché tutti gli angeli di questo mondo fanno di tutto per farsi scambiare l'angioletto, altrimenti non sarebbero bravi diavoli. Sono bravi diavoli proprio perché fanno di tutto, e ci riescono quasi sempre, a farsi scambiare per angioletti. Ma qual è la differenza fondamentale tra un diavolo, ciò che io adesso chiamo diavolo, e angioletto? Che l'angioletto è un angioletto perché vuole il mio bene, vuole la mia crescita, vuole la mia pienezza, vuole essere al mio servizio. Invece il concetto di diavolo, concetto scientifico spirituale di diavolo, è un essere spirituale che vuol servirsi di me per la sua, per i suoi interessi. Questa è la differenza fondamentale. Ma come faccio io a sapere se questo essere bellissimo di luce mi vuole appuntolare per servirsi di me, oppure vuol favorire la mia crescita? Il livello immaginativo non mi serve, non mi basta per sapere questo, perché il livello immaginativo è fatto per ingannare, così come la reclama, così come le percezioni che ci vengono offerte a livello sensibile sono fatte sempre di più per ingannarci. Tutta la reclama fatta per dire questo prodotto qui è il migliore che ci sia. Noi siamo abituati a crederci subito, mica perché è felice vuol dire che è vero. Vedete che siamo abituati, e dobbiamo coltivarlo di più, a riservarci di essere noi a decidere da lì dentro cosa pensiamo di questi messaggi. Quindi il messaggio a livello di percezione, il messaggio a livello di immaginazione può essere quanto mai ingannevole. L'apparenza inganna, dice la lingua italiana. E questo vale a tutti i livelli della percezione, non soltanto a livello della reclama, non soltanto a livello di un essere umano che vedo e sembra tutto bello, e invece dentro c'è una guerra, e vale a livello dell'immaginazione. Io non posso sapere, in base all'immaginazione spirituale, se questo, se questo essere è, se volete, luciferico, nel senso che ha delle intenzioni cattive nei miei confronti o delle intenzioni buone. Bisogna andare oltre. Chiediamoci ora che cosa è interno e che cosa è esterno. Visto che si tratta di stabilire il giusto rapporto tra il cammino interiore e la vita quotidiana, sociale, che noi chiamiamo la vita esterna.